Astronauticast. Benvenuti all'episodio 8 della stagione 13 di Astronauticast, il podcast di ISAA, cioè l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio. Oggi è il 5 dicembre 19 e da Milano vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, al comando di una nuova missione per intrattenervi raccontandovi le ultime novità sullo spazio. Se avete però domande o commenti, menzionate il nostro nome utente Astronauticast su Twitter oppure usate la chat del video della diretta di questa puntata. Nuova missione, equipaggio Apollo. Siamo in tre per questa missione e nel mio equipaggio salutiamo anche la influencer dello spazio, Veronica Remondini.
Ciao da Veronica da Verona, benvenuti anche a questa nuova puntata di Astronauticast.
E ai comandi di questa puntata, di questa missione, quindi il ruolo di Podcon, di Podcast Controller, salutiamo Marco Zambianchi da Darmstadt in Germania.
Ciao Paolo, ciao a tutti i nostri e i vostri ascoltatori, da Marco Zambianchi, stasera più nel pallone del solito e così mi hanno scelto per fare il regista. Cosa potrebbe mai andare storto? Lo scopriremo solo seguendo l'episodio.
E nel piano di volo di questa missione abbiamo l'annuncio di una nuova missione di Samantha Cristoforetti, poi parleremo del budget ESA per il prossimo triennio e della terza passeggiata spaziale della missione Beyond di Luca Parmitano. Ma la notizia che ho scelto questa settimana è quella del ritorno nello spazio, del prossimo ritorno nello spazio di Samantha Cristoforetti, la nostra astronauta, perché nella ministeriale ESA che si è svolta a novembre del 2019 a Siviglia in Spagna è stato annunciato che Samantha è prossima al ritorno nello spazio. Questo annuncio è stato dato nella ministeriale ESA, cioè la riunione ogni tre anni dei ministri dei paesi membri dell'ESA competenti per lo spazio. In questa ministeriale un incontro molto importante per varie ragioni che vedremo anche più avanti, ce ne parlerà Marco, ma è stato annunciato, dicevo, anche il prossimo ritorno nello spazio di Samantha Cristoforetti. Questa notizia è una novità soltanto in parte, perché già nel gennaio del 2017 il direttore generale dell'ESA, Jan Werner, in un incontro di inizio anno con la stampa, aveva annunciato che tutti i componenti, quindi tutti gli astronauti della classe del 2009, tra cui anche Samantha, avrebbero avuto una seconda missione. È ricominciato questo giro, questa serie di nuove di seconde missioni degli astronauti del 2009. Ha iniziato Alexander Gerst. In questo periodo è sulla stazione spaziale Luca Parmitano per la missione Beyond. E la notizia di questi giorni, quindi la notizia della ministeriale, è che mentre prima con l'annuncio del 2017 di Werner c'era semplicemente una intenzione iniziale con i dettagli da definire, adesso con questo annuncio siamo in una fase successiva, cioè Samantha è in lista per la prossima missione. Non ci sono altri dettagli, quindi si tratta di capire quando potrà volare Samantha e in che modo, quindi su quale veicolo. Cerchiamo di fare qualche ipotesi partendo dall'unico indizio disponibile, cioè l'orizzonte temporale della ministeriale. In queste riunioni ministeriali si prendono decisioni soltanto per per il successivo triennio. Quindi in questo caso le decisioni hanno riguardato il triennio tra il 2020 e il 2022. Quindi un primo vincolo è quello dell'orizzonte temporale. Samantha, se è stato annunciato in questa ministeriale, dovrà probabilmente volare entro il 2022. Ma possiamo anche mettere un limite inferiore, cioè non potrà volare prima del 2021 perché quell'anno sarà il turno di Thomas Pesquet. Ricordiamo che sempre Jan Werner, quindi il direttore generale dell'ESA, a gennaio invece del 2019, quindi di quest'anno, aveva annunciato il ritorno nello spazio di Thomas Pesquet, quindi dopo la missione di Luca Parmitano, e ha indicato come periodo di lancio di questa missione quello che va tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021. Quindi ancora non è stato deciso, ma è chiaro che questa missione si svolgerà in gran parte nel 2021. E quindi questo anno sarà l'anno di Thomas Pesquet, e ci sono voci anche di una possibile missione congiunta con un altro astronauta europeo. Potrebbe essere la prima missione di Matthias Maurer, quindi si potrebbero avere due europei sulla stazione spaziale. Ma questi sono dettagli tutti da definire. In ogni caso, stiamo parlando del 2021, quindi per Samantha il periodo più probabile rimane il 2022. Adesso passiamo alla seconda questione: con che veicolo? Beh, il vincolo del limite temporale, quindi la data del 2022, ci consente di escludere già alcuni scenari. C'era chi sperava che a questo turno magari Samantha potesse partecipare a qualche missione del programma Artemis, ma ricordiamo che il programma Artemis di ritorno sulla Luna, di ritorno umano sulla Luna, il programma coordinato dalla NASA, prevede una prima missione di atterraggio nel 2024, che sarà in ogni caso con astronauti americani, quindi con gli astronauti dei paesi partner. Anche con il progetto del Lunar Gateway non se ne parla prima di diciamo dell'anno successivo, quindi dal 2024-2025 in poi. E per quanto riguarda la ministeriale è ancora troppo presto. Qualcuno ha ricordato anche che nei mesi scorsi Samantha ha avuto un ruolo importante nel rappresentare l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, in una serie di esercitazioni congiunte con il programma spaziale cinese, l'Agenzia Spaziale Cinese, anche perché Samantha conosce bene la lingua cinese che sta studiando da tempo. Quindi ha seguito, da vicino, ha partecipato ad alcune esercitazioni, per esempio di recupero in mare con gli astronauti cinesi, e c'era chi ipotizzava che potesse essere stata scelta per una missione sulla futura stazione spaziale cinese, la Tiangong 2. Ma in ogni caso, ricordiamo che il programma cinese prosegue molto lentamente e che non è ancora stato lanciato il primo modulo di questa nuova futura stazione spaziale cinese. Quindi anche in questo caso, non soltanto la ministeriale, ma insomma l'evoluzione del programma spaziale cinese ci consentono di scartare, almeno come ipotesi meno probabile, un volo con il programma spaziale cinese. Rimane dunque una missione sulla stazione spaziale internazionale, e qui noi geek, noi appassionati di spazio, ci chiediamo quale sarà la capsula, il veicolo spaziale su cui Samantha potrebbe volare. Sappiamo che gli acquisti di posti su voli Soyuz stanno finendo, dovrebbero concludersi nel 2021 o anche prima, e quindi nel periodo di Samantha non dovrebbero esserci occasioni dirette. Quindi si parla della possibilità di usare i nuovi veicoli con equipaggio commerciale del programma spaziale della NASA, cioè o Starliner di Boeing o Crew Dragon di SpaceX. Queste sono le ipotesi più probabili, ma dobbiamo ricordare che in tutte le missioni con equipaggio verso la stazione spaziale si cerca di avere degli equipaggi misti in modo da mantenere la presenza di personale addestrato con tutti i moduli e tutti i segmenti russo e non russo della stazione spaziale. Quindi anche nei voli Soyuz sarà difficile avere soltanto russi e potrebbe esserci qualche posto ancora per astronauti di altre nazioni. Quindi per il momento le uniche previsioni che possiamo fare basandoci sui ragionamenti che abbiamo detto sono il 2022 per il prossimo lancio di Samantha e una maggiore probabilità di un posto su una delle capsule commerciali della NASA. Ma avremo tutto il tempo nei prossimi mesi e nei prossimi anni di definire meglio queste previsioni e vedere come saranno andate.
Infatti sarà divertente riascoltare questo episodio, certo, tipo nel 2024 episodio. E dire guarda te quante elucubrazioni stavo facendo.
E chissà quante saranno state giuste e quante
verrà
no.
Verrà fuori che Samantha volerà nel 2022 ma su Starship di SpaceX.
Esatto, esatto.
Questa sarà
difficile da escludere.
Ci giochiamo il jolly.
Difficile da escludere, bisogna un po' indovinare cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Due piccolissimi episodi a corollario di questa notizia. Il primo è che ho avuto occasione di incontrare Samantha qualche anno fa, in tempi assolutamente non sospetti, prima della sua, chiamiamola così, missione cinese in cui si è esercitata con i taikonauti in quelle prove, diciamo, di utilizzo della loro capsula, della Shenzhou. E quando ci siamo incontrati alla fermata dei trasporti pubblici, cosa stava facendo? Una cosa che dà un po' il segno del suo carattere. Stava esercitandosi
Cercava
con un'applicazione al telefono, non proprio, i biglietti. Con un'applicazione, quella in cui praticamente avete delle card con cui imparare delle cose. No? Ce ne sono moltissime, le flashcard, quindi potete scaricare un mazzo di carte e guardare più spesso quelle che fate più fatica a ricordare. Quindi fate un apprendimento mirato e piano piano imparate tutto il contenuto del mazzo di carte. Lei si stava esercitando con i caratteri cinesi, quindi in tempi non sospetti, che dicevo, dal segno della misura, perché quando voi leggete il suo libro vi accorgete di come tutta la sua carriera sia stata una serie di attenta progettazione che, grazie alle sue facoltà poi personali e alla sua forza di volontà, hanno portato a dei risultati. Ma il primissimo passo di questa catena, di tutti gli eventi che hanno un po' contraddistinto la sua carriera di astronauta, sia farsi trovare pronta, perché se passa il treno, se passa il mezzo pubblico, visto che l'abbiamo incontrata lì, lei ha tutte le carte in regola per salire a bordo. E la seconda cosa è proprio quando l'abbiamo poi incontrata in una seconda occasione, e ci raccontava come nell'attesa del suo volo, naturalmente lo sperava molto, di poter essere assegnata alla nuova missione, da parte di ESA era stata incaricata di essere una sorta di liaison con questa impresa New Space. Quindi direi che non possiamo escludere che, non sappiamo come dicevi tu Paolo, a bordo di quale, ma che vada proprio a prendere il volo non più su una Soyuz, ma su una delle due, quindi o CST-100 o Dragon versione abitata.
Sì, sì, quindi ribadiamo che per ora abbiamo fatto soltanto il toto missione, una serie di ipotesi basate su dei fatti e sui possibili sviluppi che abbiamo fino a questo momento. Ma a noi appassionati di spazio piace raccogliere tutti questi indizi per fare delle previsioni e, come diceva Veronica, vedremo nel 2022, insomma in questo periodo, come se saremo riusciti a indovinare qualcosa. Intanto Marco, per l'articolo di questa notizia ringraziamo proprio te e abbiamo Grazie. Anche qualche donatore da ringraziare.
Ne abbiamo tantissimi, Paolo, stasera, perché nel corso dell'ultima settimana sono arrivate veramente tante donazioni, ma soprattutto tante iscrizioni all'associazione. Ci avviciniamo alla fine dell'anno, siamo a dicembre, quindi tanti si stanno già mettendo in moto in questo senso. Non ho fatto bene i conti per fare la divisione precisa tra donatori e notizie, ma allora comincio dai primi tre o quattro. Diciamo un grande grazie al nostro Andrea DP, Luca Z, Davide C e Tommaso L per la loro o donazione o iscrizione. Ricordo che non diciamo i loro cognomi in diretta, più che altro per rispettare un po' la privacy ed essere sempre ligui al GDPR, però se vi fa piacere anche nel futuro che il vostro nome sia detto per intero durante il podcast, basta avere una vostra email, mandateci un'email e dite: per favore voglio che mi declamiate ad alta voce quando arriva il mio obolo tutte le settimane o quella volta l'anno in cui lo fate. Fatecelo sapere, noi lo facciamo molto volentieri.
O anche il nome del vostro gatto, se vi fa piacere.
Sì, o della nonna, della zia, salutiamo tutti quelli che vi conoscono, insomma.
E Marco, a Siviglia non è stato annunciato soltanto il prossimo ritorno di Samantha nello spazio, ma sono state prese anche una serie di decisioni importanti che guideranno le attività dell'ESA per i prossimi 3 anni, quindi nel triennio 2020-2022. Quali sono queste decisioni?
Sono decisioni che mi fanno enormemente piacere, non perché in quel budget ci sia anche il mio stipendio, assolutamente non ho nessuna, come dicono gli inglesi, vested interest in questa approvazione. Ma torniamo seri, cosa è successo? Come sempre, come succede ogni 3 anni circa, ogni 2 anni veramente, è stato approvato il bilancio dell'ESA per quanto riguarda gli anni tra il 2020 e il 2022, quindi si tratta di un triennio. E abbiamo avuto la raccolta più alta mai avvenuta per l'Agenzia Spaziale Europea. È una cosa importante perché non è solo una questione numerica, ma anche di merito di quelli che sono stati i programmi approvati e in che modo. Ma andiamo con ordine. Intanto la cifra globale, si tratta di un bilancio triennale che arriva a 14,4 miliardi di euro. Possono sembrare moltissimi, ma si tratta di una frazione di quello che per esempio è il bilancio di NASA, che se non ricordo male è vicino ai 20 miliardi di dollari l'anno. Quindi già in questo senso noi 3 anni, 14 miliardi, 20 miliardi la NASA in un anno. Questo significa che ogni anno gli europei contribuiscono per 4,8 miliardi al budget dell'Agenzia Spaziale, che è diviso per circa 320-330 milioni di tasche. Questo è più o meno un conto spannometrico di quanti sono i contribuenti europei che versano le tasse, significano tra le 10 e le 15 euro all'anno per ogni europeo. Direi che con un biglietto del cinema, insomma, ciascuno di noi, l'equivalente del biglietto di un cinema, ciascuno di noi dà veramente una mano allo sviluppo dell'industria nazionale di tutto il continente, ma se vogliamo fare un po' i campanilisti, anche dell'industria italiana, perché la politica dell'ESA non è tanto quella di raccogliere i fondi e poi spenderli in maniera disomogenea, ma restituire alle industrie nazionali in proporzione a quella che era la raccolta di denaro che arriva da ciascuna nazione. Quindi in questo senso l'Italia è il terzo contributore assoluto dell'Agenzia Spaziale Europea, con uno share sulla torta del bilancio del 15,9%, diciamo 16%. Ci troviamo a circa il 6% dalla Germania, che contribuisce quasi con il 23%, e appena sotto la Francia, circa il 3% in meno, perché la Francia contribuisce col 18,5%. E poi al quarto posto vediamo il Regno Unito. Questa è già una prima differenza, perché nella scorsa, se ve lo ricordate, nella scorsa ministeriale, Regno Unito e Italia erano veramente così, appaiati, si contendevano a seconda di come andavate a dividere le briciole di questa torta il terzo posto. Invece questa volta davvero l'Italia è largamente in vantaggio, se non ricordo male il Regno Unito contribuisce con l'11% circa, rimane sempre una cifra importante, ma questo dà un segno monetario dell'importanza che l'Italia ha dato alla sua partecipazione all'ESA, ed è una cosa del tutto non scontata, almeno per me, che ormai ha un po' uno sguardo esterno rispetto al nostro paese, non mi aspettavo di vedere questo commitment, che mi fa veramente molto piacere. Anche la nostra partecipazione in senso di delegazione era molto nutrita, infatti a rappresentare il nostro paese c'erano in Spagna, appunto dove si è svolta la ministeriale, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro, il presidente ovviamente dell'Agenzia Spaziale Italiana Giorgio Saccoccia, che è anche un ex staff di ESA, ha lavorato per lungo tempo ad ESTEC, e l'ammiraglio Carlo Massagli, che è il segretario del Comitato Interministeriale per lo Spazio e l'Aerospazio. Questi comitati interministeriali, questa presenza fortemente politica, è una figlia diretta della riforma dell'Agenzia Spaziale Italiana, che qualche anno fa ha preso piede mettendo proprio la presidenza del Consiglio al centro della programmazione strategica delle attività spaziali del nostro paese. Ma dove è andata l'Italia a distribuire questi 15 miliardi? Di euro. scusate, buonanotte, non 15 miliardi di euro, il nostro 15% della fetta annuale. Intanto su tre programmi principali, cioè le osservazioni della Terra, le missioni di esplorazione robotica e umana dello spazio e i sistemi di lancio. Intanto con i sistemi di osservazione della Terra ricordiamo che appena fuori Roma, a Frascati, c'è ESRIN, che è un centro dell'ESA presso il quale viene accentrata la maggior parte della raccolta dati scientifici delle missioni di esplorazione della Terra. Quindi c'è un impegno diretto con un centro dell'ESA, ma poi con il finanziamento delle missioni di osservazione della Terra vere e proprie. Per quanto poi riguarda l'esplorazione robotica e umana, in molti appassionati che ci seguono sapranno che l'Agenzia Spaziale Italiana, con la sua industria, con l'industria nazionale, ha di fatto contribuito a quasi il 40% del volume abitabile della Stazione Spaziale Internazionale, costruendo dei moduli abitati sia sotto forma dei nostri, ve li ricordate, multi-purpose logistic module, uno dei quali è stato convertito a un modulo aggiuntivo dell'ISS, ma anche costruendo altri moduli per su appalto per conto degli Stati Uniti. E ricordo che uno skill che continuiamo a portare avanti con i Cygnus, perché il cargo Cygnus, questo cilindro che vedete lanciati dagli Antares ogni tot mesi, viene costruito a Torino, in Alenia, ed è un figlio sempre diretto degli MPLM. Naturalmente c'è un commitment in termini di esplorazione umana del cosmo per il programma del Lunar Gateway, dove appunto l'esperienza italiana nella costruzione dei moduli abitati vedrà ulteriormente un impiego grazie agli appalti per la IHAB, per i moduli IHAB. Ma abbiamo anche l'esplorazione robotica del sistema solare e in particolare di Marte, dove l'Italia è la protagonista delle prossime missioni robotiche, in particolare con il programma di Mars Sample Return, quindi una missione per andare a riportare a terra dei campioni della superficie marziana. Naturalmente poi un altro dei punti di forza del nostro paese sono i lanciatori. C'è una tradizione molto forte soprattutto nei lanciatori a combustibile solido. Ricordiamo il programma Vega, che purtroppo è stato sospeso momentaneamente in seguito a un incidente, alla perdita di uno dei lanci, dell'ultimo lancio insomma, e mentre insomma si sta aspettando di ritornare a lanciare con i Vega, non si resta fermi, ci sono delle evoluzioni di questo razzo, in particolare il Vega C, che hanno visto la sottoscrizione di molti paesi, di cui l'Italia fa da capofila, ma anche un po' sorprendentemente per chi conosce chiamiamole politiche interne dell'ESA, anche della Francia, che normalmente la fa un po' da padrone nel campo dei lanciatori. Non è un caso che gli Ariane siano prevalentemente prodotti dall'industria francese e che il centro spaziale di lancio si trovi a Kourou e non in Kenya, per esempio. Ma insomma fa molto piacere vedere che la Francia ha voluto mettere una serie di risorse a disposizione anche del programma Vega. E poi un programma che a me affascina moltissimo è successore diretto, se vogliamo così dire, tecnologicamente del EXV, quindi un veicolo di rientro, un corpo portante chiamato Space Ride. Sostanzialmente è un progetto di un mini spazioplano in grado appunto di rientrare senza distruggersi e di essere quindi riutilizzato. È una sorta di dimostratore tecnologico il cui primo lancio dovrebbe essere curato dall'Agenzia Spaziale Europea, che poi dovrebbe però passare il suo know-how e quindi la gestione dei successivi lanci dopo il primo all'industria nazionale, in particolare coordinata dall'Italia. E questo è un po' anche il paradigma di come sta cambiando l'Agenzia Spaziale Europea. Fino a 10-15 anni fa l'ESA aveva l'assoluto monopolio dell'expertise sulle operazioni. Quasi tutte le missioni passavano dai centri spaziali dell'ESA e in particolare dall'ESOC. Ma spesso ci dimentichiamo che l'essenza, lo scopo di esistenza delle agenzie spaziali è quello non solo di tenere in vita se stesse come istituzione, ma di portare lavoro e know-how all'industria spaziale del paese o dei paesi, nel caso dell'ESA, che ne sono membri. E quindi è normale che a un certo punto queste competenze sviluppate inizialmente in seno all'agenzia spaziale vengano passate all'industria. Ed è un po' questo che si sta per fare con il programma Space Ride. Probabilmente all'ESA rimarranno alcune missioni core, poche e particolarmente impegnative, dove non c'è serialità, per esempio, quindi missioni scientifiche di tipo unico, ma laddove invece comincia un fattore di serialità, dove si possono ammortizzare gli investimenti grazie a voli o a riutilizzi di veicoli spaziali o alla gestione di costellazioni di satelliti, ecco che l'industria avrà un ruolo sempre più preponderante. Quindi a me personalmente, e mi auguro anche a voi, incuriosirà molto vedere come l'industria riuscirà a gestire questo mini shuttle europeo e il suo utilizzo in un ambito di continui lanci e di studi per magari finire a qualcosa di più importante. E, naturalmente nel giro dei prossimi giorni, delle prossime settimane, mi aspetto che sul sito dell'ESA arrivino i dettagli dell'assegnazione dei fondi alle varie missioni. Naturalmente è una cosa molto bella, è un fattore molto importante che le missioni scientifiche abbiano ricevuto un grosso aumento di fondi. Era da 25 anni che questo non succedeva ed è un buon segno, perché a questo punto l'ESA, vi devo dire, abbiamo avuto qualche riunione interna e sono tutti un po' sorpresi, perché naturalmente si cerca di chiedere molto e di mettere tanto sul piatto, ma non ci si aspettava di avere questa sottoscrizione alle idee, e adesso tutti i vari dipartimenti sono un po' in subbuglio per cercare di coniugare una spesa oculata, quindi l'impiego di questi fondi, ai programmi che si è promesso agli stati membri di attuare. E quindi ulteriori dettagli sono attesi, davvero la ministeriale è appena finita e torneremo ad aggiornarvi sulle pagine di Astronauti News e, perché no, su Forum Astronautico, sui vari dettagli su come i fondi verranno allocati alle varie missioni. Due su tutte però ne voglio ricordare in chiusura. Una è Athena, che mi sta particolarmente a cuore perché è il successore di XMM, una missione a cui ho avuto il piacere di lavorare, e ancora una volta si tratta di un osservatorio X che sarà messo in orbita, ma con un metodo operativo completamente diverso, sarà altamente automatizzato, e una delle sue caratteristiche più particolari sarà la capacità di puntare in maniera molto rapida, di ripuntarsi in maniera molto rapida per seguire eventuali fenomeni energetici, quindi esplosioni importanti che avvengono nell'universo nel giro di pochi minuti da quando vengono captate. Quindi uno dei tanti satelliti o osservatori di Terra capta questo fenomeno, Athena sarà in grado di interrompere l'osservazione in corso e immediatamente andare a ripuntarsi su questo evento particolare senza più le 24-48 ore di tempo che sono necessarie oggi con XMM, perché è una missione di 20 anni fa. E la seconda missione importante è LISA. Vi ricordate LISA Pathfinder? Non era un Pathfinder per niente, era appunto uno scopritore, un precursore di una missione ben più complicata, appunto LISA, che sarà una costellazione di 3 satelliti, ma il principio, lo strumento scientifico che sarà nel cuore di questi 3 satelliti di LISA, che compongono il sistema di LISA, è stato validato da LISA Pathfinder. Un'altra grande soddisfazione, perché è davvero qualcosa di unico a livello tecnologico che il mondo ci invidia. Ci hanno fregato gli americani per pochissimo con la scoperta delle onde gravitazionali, perché Pathfinder poteva portarsi via questa soddisfazione, pur essendo una missione precursore, una missione dimostrativa, e non già LISA, che appunto sarà quella che farà uno studio molto approfondito delle caratteristiche delle onde gravitazionali. E per tutti gli altri dettagli, come vi dicevo, continuate a seguirci.
C'è anche un'altra missione che hanno approvato, la missione Hera, sì, molto interessante, ragione. Perché è quella che andrà a studiare un asteroide binario e cercare di capire in che modo deviarlo nel caso in futuro un asteroide minacciasse veramente la Terra.
Senza Bruce Willis in questo caso, ma esatto. Probabilmente capitalizzando sull'esperienza fatta con Rosetta, che sapete ha avvicinato la Churyumov-Gerasimenko, ha insegnato moltissimo a tutti noi.
E a proposito di fondi, ringraziamo degli altri donatori, non senza aver ricordato e ringraziato Simone Montrasio, che ha scritto l'articolo su cui ci siamo basati per questa notizia.
Assolutamente, Paolo. Allora, continuerei l'elenco con Fabio Zeta, Paolo P, che tra l'altro è uno dei nostri revisori. Grazie Paolo. Sapete che su Astronaut News non abbiamo solo articolisti, ma anche revisori che fanno un lavoro certosino. Se gli articoli che leggete su Astronaut News sono, diciamo, di buona qualità, senza volerci incensare troppo, e anche perché il lavoro di Cesello, quello di rifinitura, di scopritura dei typo, lo fanno i revisori, e Paolo è uno di questi. Grazie, grazie mille. E poi Gianpaolo F e Gianni B.
E dal futuro prossimo delle attività spaziali europee torniamo al presente, perché questa settimana si è svolta la terza importante passeggiata spaziale di Luca Parmitano nella sua missione Beyond per la riparazione dell'esperimento AMS. E come sempre, ormai è una tradizione, sentiamo il resoconto dal moviolone della Vero, che ci racconterà tutta la Eva minuto per minuto.
Esatto, sì, ormai ho iniziato con la prima e visto che ci sono, insomma, vado avanti, le copro tutte e quattro. Dunque, lunedì scorso, 2 dicembre, Luca è uscito per la terza EVA, quella in cui ha effettivamente installato le nuove pompe su AMS-02. Allora, durante la prima EVA avevano tolto le paratie, le coperte termiche, anzi no, non le coperte termiche, ma quelle anti-detriti, micrometeoriti, e le avevano gettate in atmosfera, più avevano iniziato ad installare, a preparare il cavo dati per l'installazione futura. Nella seconda EVA hanno preparato i cavi per l'elettricità e hanno iniziato il lavoro sui cavi, quelli per dove passa il fluido refrigerante, e in questa hanno effettivamente installato il nuovo sistema di pompe. Quindi Luca e Andrew, che inizialmente erano chiusi dentro l'airlock a tipo scatola di sardine, perché questa volta avevano anche questo bestione di nuovo sistema di pompe che era grande come praticamente loro due messi insieme, o un uomo e mezzo, e sono usciti dall'airlock. Prima è uscito Luca e da dentro Andrew l'ha aiutato a portare fuori questo bestione, quindi Luca lo tirava da fuori e Andrew lo spingeva da dentro, poi è uscito anche Andrew e pian pianino si sono portati verso la zona di AMS-02, però in maniera leggermente diversa questa volta, perché avendo questo carico tra le mani, chi era l'unico che poteva veramente portarlo di là era Luca, perché viaggiando sul Canadarm 2, quindi avendo solamente i piedi incastrati nel food restraint e le mani libere, nelle prime due EVA ha fatto le foto alla Terra, alla Luna e a quello che vedeva. Questa volta invece doveva tenersi questo carico. Quindi hanno portato insieme il nuovo sistema di pompe verso un punto in cui il braccio robotico li avrebbe raggiunti facilmente. Poi Luca si è infilato nel foot restraint, ha preso il nuovo sistema di pompe e pian pianino, grazie al lavoro di Christina Koch, si è spostato sul Canadarm, si è spostato nella zona di AMS-02. Andrew, come l'altra volta, si è spostato invece a mano, come si fa generalmente. Quindi, una volta arrivati là, l'hanno installato sul MAD, quel Mechanical Attachment Device di cui avevamo parlato nella prima o nella seconda EVA, che era questa staffa appunto in metallo nella seconda EVA, e che avevano agganciato ad AMS-02, e Luca ha installato questo sistema di pompe, non so come altro chiamarlo, sopra questa staffa in metallo. Purtroppo in quel momento la telecamera di Luca o non funzionava bene o non aveva connessione, non siamo riusciti a vedere il lavoro direttamente, solamente verso la fine che si è ripresa, e quindi vedevamo Luca agganciato a questo foot restraint e la sua voce che comunicava con terra e che diceva quello che stava facendo, però non riuscivamo a vederlo bene da lì. E nella fase finale invece sì, quindi l'abbiamo visto agganciare il cavo dati e i due cavi per l'elettricità che erano lì in quella zona. Dopodiché Luca si è spostato verso la zona di Nadir di AMS-02, cioè quella dove la volta scorsa aveva tagliato i cavi per far passare la CO2 e aveva messo i cappellini. Questa volta, con tutta la strumentazione che Andrew gli portava vicino, ha tolto i cappellini a questi tubi e li ha installati su quelli nuovi. Però questa procedura è durata parecchio, è stata praticamente la maggior parte dell'EVA, perché oltre a togliere i tubi, i tubi con i numerini, quindi questa volta sapeva esattamente quali tubi andare a prendere nel momento in cui avesse preso i tubi nuovi dalla borsa di Andrew. E una volta tolti i cappellini, ha dovuto ripulire il taglio che aveva fatto l'altra volta, perché l'altra volta nella EVA02 era grezzo il taglio, l'aveva fatto con un taglierino, insomma, e quindi il tubo si è un attimo piegato. Questa volta con un nuovo strumento che si chiamava Clean Cutter, appunto, andava a rifilare questo taglio e a farlo più netto, in maniera insomma che il tubo poi quello nuovo entrasse meglio. Dopo questo processo ha preso un altro strumento, il tube straightener, che come dice il nome è un raddrizzatore di tubi, quindi l'ha infilato nel cavo fino ad una certa lunghezza, saranno tra 4 centimetri, 5 centimetri. Alla fine di questo strumento sul cavo ha applicato uno scotch arancione in maniera da sapere fino dove il tubo era stato raddrizzato, avere un punto di riferimento per dopo, e con lo strumento appunto raddrizzava bene il cavo. Una cosa che doveva stare attento in questa fase era proprio di evitare di toccare con i guanti la fine del cavo, che adesso era tagliato insomma meglio dell'altra volta, però sempre pericoloso è. Tolto questo strumento, ha inserito il nuovo tubo del nuovo sistema di pompe portato sempre da Andrew Morgan, al cui capo c'era installato un alternate tube fitting, cioè un aggeggio che permetteva che i due tubi si installassero per bene. Alla fine di tutti questi tubi c'era questo strumento, questo alternate tube fitting. Quindi ha fatto questo procedimento per tutti quanti sei i tubi che c'erano in questa zona. Alla fine tirava i tubi per capire se erano se scivolavano insomma o se erano ben agganciati, e poi si è spostato nella zona di Nadir dove, come ricordiamo, erano rimasti gli ultimi due tubi, quindi 8 in tutto. Tornando lì, con questi ultimi due tubi ha proceduto nello stesso modo della seconda EVA, cioè non ha tolto il cappellino ad un tubo alla volta, ma visto che aveva in mano cioè li ha tolti entrambi, poi visto che aveva già in mano il clean cutter e che i tubi erano lì vicini, ha usato il clean cutter su entrambi, poi ha usato il tube straightener su entrambi d'accordo con terra. Loro gli dicevano fai come vuoi, insomma vedi tu se ti sembra il caso di velocizzare la cosa e che non ci siano pericoli, fai anche così anziché farlo uno per uno, e quindi ha fatto così, ha inserito tutti quanti i tubi e visto che a questo punto erano in anticipo di un'ora rispetto alla timeline prevista, hanno fatto un ulteriore compito che invece sarebbe stato previsto per la quarta e ultima EVA, cioè installare una coperta termica al di sopra di questi due tubi. Visto che erano in zona, hanno chiuso tutti i lavori che avrebbero dovuto fare in quest'area e hanno anche installato questa coperta termica. Quindi il nuovo sistema di pompe adesso dovrebbe funzionare, però è in stand-by, non è ancora stato acceso, perché questa operazione sarà fatta nella prossima EVA. Prima di tutto bisogna capire se ci sono delle perdite, quindi non possono attivare la MS-02 finché tutti gli astronauti sono all'interno della stazione spaziale, devono essere lì per capire se c'è qualche lavoro da fare. Vedere se ci sono delle perdite lo faranno tramite uno strumento che si chiama Visual Leak Indicator, quindi visualizzatore, indicatore di perdite visuale. Non so come funziona, lo vedremo nella prossima uscita extraveicolare. Sono tornati verso l'airlock, Luca ha smontato il foot restraint che era agganciato alla fine del braccio robotico, un po' perché adesso non si sa quando sarà la prossima EVA e mantenerlo lì insomma appeso per niente non è bello, e un po' perché comunque credo che alla fine di tutte e tre le EVA l'abbia ripiegato un po' su se stesso, non so se l'abbia smontato perché non ho visto questa operazione, però magari me la sono persa, Comunque questa volta abbiamo proprio visto Luca, gambe all'aria, cioè se, non infilato nel foot restraint, che lavorava proprio su quell'attrezzo lì. Sono rientrati nell'airlock e poi verso dopo 7 ore e 20 sono rientrati all'interno dell'ISS, quindi ripressurizzazione dell'airlock, apertura del portello ed entrata nella stazione spaziale. 20 minuti dopo, durante la svestizione, sono stati aiutati da Cristina e da Jessica in questo, Cristina ha notato che sul fianco di Luca c'era una perdita d'acqua minima perché si tratta di 10 millilitri d'acqua, però c'era e visto che sappiamo come va con le perdite d'acqua, l'ha subito indicato a terra. Luca, tra l'altro, sembra non essersene nemmeno accorto, anche perché insomma, se è nel casco te ne accorgi subito, soprattutto se non hai capelli, lo senti subito. Se è sul fianco e stai lavorando e comunque sei coperto da mille altre strati di tessuto, non lo senti. Quindi hanno svestito subito completamente Luca e poi sono passati a Andrew Morgan. Non so se sia per questo motivo, perché di solito generalmente vengono tolti i guanti, viene tolto il casco, il visore e il casco, l'appertorso di entrambi, cioè prima uno, poi l'altro, e poi chiusa il live di NASA TV, procedono alla svestizione completa. Questa volta invece le due ragazze hanno proprio deciso di togliere completamente la tuta a Luca. Forse anche per questo motivo, insomma, e poi procedere con Andrew. Subito dopo, nonostante non si fosse visto nel live, Cristina comunicava con terra e si sentiva che le stavano dando una mano per andare a fotografare questa zona della tuta, quindi è un problema che hanno preso in considerazione subito, nonostante fosse un piccolo problema. E perché insomma 10 millilitri d'acqua non ha, in 7 8 ore di 7 ore di EVA, però insomma l'hanno preso su, insomma, hanno preso un po' di paura subito. Tra l'altro da terra è stato carino perché quando Cristina ha preso il microfono e ha detto a terra qua sto rilevando 10 millilitri d'acqua, mi sembra che sia sì, c'è un po' d'acqua qui nella tuta di Luca, è meglio che verifichiamo. Da terra le hanno detto: bello, sei molto più utile dell'assistente di Luca, Simon. Sapete il robottino che. Beh, grazie, fa Cristina. Vabbè, insomma, un siparietto simpatico. Ecco, quindi la prossima EVA, non si sa quando sarà eseguita perché in teoria doveva avvenire. Fatemi vedere un attimo l'agenda, doveva avvenire lunedì 9, però NASA ha chiesto a Roscosmos di posticipare l'attracco della Progress MS-13 da domenica 8 a lunedì 9, quindi lunedì 9 attraccherà la Progress e non possono essere in EVA. Il posticipo, grazie a Dio che NASA l'ha chiesto, perché era dovuto al fatto che la Dragon CRS-19 doveva partire mercoledì 4 e attraccare venerdì 6. Insomma, c'era troppa poca distanza di tempo dall'attracco della Dragon all'attracco della Progress. Quindi hanno chiesto di posticipare un attimo perché non si sa mai che succeda qualcosa con la Dragon. Non si sa mai, effettivamente il maltempo purtroppo ha causato uno scrub del lancio della Dragon CRS-19 che non è partita mercoledì 4, ma è partita questa sera, giovedì 5. E quindi attraccherà alla stazione domenica 8. In questo periodo avevano tentato di spostare l'EVA da lunedì 9 a domenica 8, quindi sicuramente nemmeno domenica 8 ci sarà l'EVA. Adesso si parla di metà dicembre. Mano a mano che passano i giorni, soprattutto quando attraccherà definitivamente la Dragon, potranno decidere quando fare la prossima EVA, quindi vi teniamo aggiornati sia sull'agenda che su Twitter.
E per dare un'idea della difficoltà di questo lavoro, di lavorare in tuta pressurizzata come ha fatto Luca Parmitano, chi ci segue può fare una prova. Indossate dei vestiti pesanti da sci o da montagna e mettete anche due paia di guanti, sempre da montagna o da sci, di quelli belli pesanti, e provate a manipolare per esempio dei piccoli oggetti o fare delle operazioni come avvitare una vite con e senza cacciavite, inserire un dado, un bullone, una rondella e avvitarli, insomma, fate un po' di queste prove per rendervi conto di come sia difficile manipolare oggetti e lavorare con una tuta così ingombrante, e considerate anche che l'esperimento a cui ha lavorato Luca in queste tre attività extraveicolari non era stato progettato per essere smontato, riparato e aggiornato. Quindi tenete conto di tutte queste difficoltà.
Due piccole osservazioni sulle attività extraveicolare, Paolo. La prima è chi ci ha seguito sul forum se ne è sicuramente accorto, l'abbiamo anche accennato lì, l'enorme responsabilità che è stata data nel corso di tutte queste attività extraveicolari a Luca Parmitano. Che non sta facendo tutto questo lavoro perché è il comandante della stazione, quindi gli tocca fare come in Star Trek, no? Che il comandante si occupa personalmente di qualsiasi cosa. No. Il motivo principale per cui Luca sta facendo tutto questo è che dopo l'incidente che ha avuto alla sua tuta spaziale nel corso della sua prima missione, ha di fatto ricevuto e visto come se l'è cavata, ha di fatto ricevuto l'incarico di riscrivere le procedure e di mettere a frutto la sua esperienza sfortunata ma veramente utile nel riprogettare alcune situazioni che erano affrontate in modo diverso inizialmente. E la seconda è che appunto, avendo riprogettato tutte le procedure, era la persona più adatta per quel lavoro e la cosa che insomma c'è sempre un team che lavora. Ovviamente Luca non sta facendo tutto da solo, non è un supereroe e il suo collega di passeggiata spaziale ha lavorato proprio come un assistente al tavolo operatorio, passandogli gli strumenti adeguati in tutte le fasi della procedura di riparazione, mentre all'interno Cristina Cook o la sua collega gli facevano da coreografi, quindi tenevano in mano la procedura e lo assistevano passo passo. Quindi non è un eroe, ma è sicuramente arrivato dov'è, sia per le sue capacità, sia per il grande team che lo aiuta costantemente. La seconda considerazione è sulle immagini che sto lasciando scorrere. Hanno suscitato un po' di ilarità il fatto di vedere Luca uscire, come dire, in long johns, no? In questo mutandone o questo pigiamone bianco. Ha fatto un po' di ilarità sui social media, ma in realtà si tratta di qualcosa di estremamente interessante perché mostra quanto appunto siano ingombranti e difficili da maneggiare queste tute spaziali che per essere indossate, ma poi anche per essere tolte, se ci state seguendo in diretta o se vedete il filmato su YouTube, vedete come è necessaria l'assistenza di più persone proprio per sfilarvi. Tant'è che le due colleghe degli astronauti che sono appena rientrati dalla passeggiata spaziale devono fare forza puntellando con i piedi i pantaloni della tuta e letteralmente sfilandoli a calci. Perché la tuta è molto aderente e diciamo l'astronauta che la indossa non riuscirebbe, se non forse a costo di enormi sforzi, a sfilarsela, a svestirsi da solo e a sfilarsi poi dal torso, dove appunto, sempre con l'aiuto dei piedi delle altre due astronaute, di fatto Luca e il suo collega sono stati più che svestiti, sfilati a forza dai loro scafandri spaziali. Quindi, se non l'avete visto, andate a rivedere queste immagini che sono davvero interessanti e appunto al di là delle risatine da terza media, non me ne voglia chi va in terza media, non me ne voglia, sono veramente, veramente interessanti da un punto di vista tecnico e confrontate anche con le tute spaziali presentate un paio di settimane fa dalla NASA che hanno un concetto diverso dove si entra dalla schiena, dove probabilmente sarà anche più semplice entrare e uscire con destrezza, diciamo.
E se
Nella
andate a
nostra
vedere,
missione,
e se andate a
sì,
vedere
di
queste
pure.
scene e poi mi scrivete su Twitter: "Oh mio Dio, Luca, che spettacolo! Oh mio Dio, Luca in tutina!" Vi blocco, instant proprio, vi blocco.
Instablock, un nuovo social della Vero. Dicevo che nella nostra missione siamo arrivati all'apogeo, il momento in cui vi ringraziamo e chiediamo la vostra collaborazione. Iniziamo ricordando che state ascoltando Astronauticast, il podcast dell'ISA, l'Associazione Italiana per l'Astronautica e lo Spazio, cioè un'associazione culturale per la divulgazione dell'astronautica e delle tematiche delle scienze spaziali. Ringraziamo gli articolisti e i revisori, cioè i volontari che scrivono e rivedono, revisionano gli articoli pubblicati sul nostro sito di notizie Astronauti News, da cui prendiamo spunto ogni settimana per commentare le attività spaziali. Se volete aiutarci, potete per esempio iscrivervi all'associazione ISA secondo le istruzioni contenute sul sito isa.it, oppure fare delle donazioni, non tanto ricorrenti, con gli appositi bottoni che sono invece sul sito del podcast, cioè astronauticast.it. Ma ci sono altri modi ugualmente importanti e graditi per sostenerci e aiutarci anche senza fare donazioni e versamenti in denaro, cioè condividendo i nostri contenuti, per esempio gli episodi del podcast, oppure gli articoli di Astronauti News o i video del nostro canale Astronauticast, o tutte le attività che facciamo facendo conoscere le nostre attività. Un'altra cosa utile e gradita è recensire il nostro podcast Astronauticast sulla vostra piattaforma di podcasting preferita, lasciare una recensione o anche solo una valutazione, cioè un numero di stelline tipicamente è richiesto. Ci sono altri ringraziamenti che volete fare? Sicuramente, Marco, ci sono altri donatori.
Sì, dai Paolo, direi che possiamo chiudere la batteria dei nostri donatori ricominciando da Ciro P, Carmine C, Nino G, che è qui in chat e tra l'altro è un altro dei nostri revisori, Matteo M, Marco Z, che non sono io, non ho ancora rinnovato la mia tesserina, Stefano P, e questo è l'ultimo. Quindi con Stefano chiudiamo i ringraziamenti. Grazie a tutti coloro che si sono iscritti fino a oggi e tutti invece quelli che hanno diffuso i nostri contenuti, come dicevi tu, Paolo.
E io ringrazio invece chi in chat mi ha fatto gli auguri di compleanno. Grazie, che era ieri. Grazie mille.
E tra l'altro, a proposito di iscrizioni, ricordiamo che nel nostro direttivo, nel nostro consiglio direttivo di ISA, è già iniziata la nomination per l'immagine da scegliere da fare apparire sulla tessera dell'anno prossimo, la tessera del 2020. Già sono arrivate delle proposte su cui non vi diamo spoiler assolutamente. Per la tessera del 2020 sono tutte molto belle, ci sarà ancora da aspettare per voi per sapere e anche per noi per scegliere l'immagine definitiva tra i candidati, ma per esempio quelle che abbiamo proposto sono c'è cioè, un selfie di nonno Apollo, una foto del cosplay da Starship della Vero, insomma immagini straordinarie di questo tipo. Che poi tra cui poi sceglieremo quella finale spettacolare come tutte le altre delle nostre tessere. Se non avete altri ringraziamenti o commenti, possiamo proseguire questa missione. E la
Ciao Paolo.
proseguiamo con le rubriche, iniziando. Ah, volevi dire qualcosa?
Sì, che non sono pronto con la sigla. Aspetta, aspetta,
Ah,
che sto
bene.
facendo clickity clickity,
Allora,
ma te
dicevo
vai,
che
prendi tempo.
la prossima fase della missione, l'ultima fase della missione, è quella in cui ci sono una serie di rubriche, a cominciare dalle storie di nonno Apollo.
Al di sopra della Terra c'è una magica città, là si fanno esperimenti con strumenti di ogni età. Chi saranno le persone strane che vivono là? Nonno Apollo ci racconta le loro curiosità.
Marcos Pontes è un astronauta carneade. Dal volo di Gagarin nel 1961 circa 500 persone hanno volato nello spazio. Ricordiamo soltanto i nomi dei più famosi o di quelli che hanno compiuto imprese storiche e magari anche dei nostri connazionali, gli astronauti del nostro paese. Ma ce ne sono tanti altri che hanno una serie di storie, qualche volta interessanti o curiose da raccontare, come quella di Marcos Pontes, brasiliano, che iniziò la sua carriera come ufficiale dell'aeronautica militare del suo paese, del Brasile, e nel 1998 venne selezionato per seguire l'addestramento come astronauta presso la NASA. nel gruppo di astronauti del 1998, di cui facevano fra l'altro parte anche i nostri astronauti italiani Paolo Nespoli e Roberto Vittori. Pontes avrebbe dovuto volare nell'ambito di un programma congiunto tra il Brasile e gli Stati Uniti, avrebbe dovuto volare in una missione shuttle e proprio per volare sullo shuttle si addestrò alla NASA. E questo programma prevedeva che il Brasile avrebbe fornito al programma della Stazione Spaziale Internazionale un Express Pallet, cioè uno di quelle piattaforme montate sulla struttura della stazione, sul traliccio principale della stazione spaziale, su cui si espongono degli esperimenti scientifici all'ambiente dello spazio. Ma questo programma non si concretizzò per una serie di difficoltà, soprattutto finanziarie, del Brasile, e quindi il governo del suo paese, il governo di Pontes, il governo, le istituzioni brasiliane, decisero invece di rivolgersi al programma spaziale russo per far volare Pontes in una missione Soyuz. Ed è quello che fece effettivamente. Nel marzo del 2006 Pontes volò nella missione Soyuz TMA-8, una missione di breve durata sulla Stazione Spaziale Internazionale. E in questa occasione Pontes diventò non solo il primo brasiliano e la prima persona di lingua portoghese a volare nello spazio, ma diventò anche il primo cittadino di un paese al di sotto dell'equatore, di una nazione al di sotto dell'equatore, a volare nello spazio come astronauta. Quindi carnea de sì, ma nel suo piccolo ha avuto un primato. Dopo aver lasciato le attività spaziali, Pontes più recentemente è diventato nel 2018 ministro della scienza, della tecnologia e dell'innovazione del suo paese ed è rimasto coinvolto, quindi dalle stelle alle stalle potremmo dire, anche nelle polemiche legate alle immagini satellitari che hanno mostrato, delle immagini satellitari diffuse da un ente brasiliano che hanno mostrato la deforestazione della foresta amazzonica. Nel suo ruolo istituzionale Pontes, pur non negando la realtà dei fatti, si è allineato alle posizioni governative del presidente Bolsonaro e quindi insomma è tornato dalla sua esperienza nei cieli, nello spazio, alle cose molto terreni come la polemica e il dibattito politico. Anche per questo episodio è tutto e l'appuntamento è la prossima storia di Nonno Apollo. Torniamo anche noi con i problemi terrestri ma legati alle attività nello spazio con il primo link della settimana. Ricordiamo, Marco, che la Stazione Spaziale è un grande laboratorio di ricerca scientifica e tecnologica, il cui scopo è quello proprio di studiare, di usare gli effetti della microgravità per studiare anche il comportamento dell'organismo umano nello spazio. E nello studio di cui ci vuoi parlare, che cosa ha stabilito?
Allora, intanto ovviamente non ho delle competenze mediche, quindi sto bene attento a non slanciarmi in un commento troppo approfondito. Quello che volevo fare indicandovi questo link della settimana è proprio un invito ad andare a leggere sulle pagine del Post, il post.it, che spesso ho con la penna virtuale di Emanuele Menietti, ma in generale anche con dei pezzi della redazione, documenta le vicende spaziali in maniera sempre scientificamente corretta e accurata, linkando bene le fonti, quindi essendo una buona fonte di informazioni. E appunto questa informazione ci racconta di come è stato notato da una scienziato della NASA che si occupa di cavie umane, quindi i nostri astronauti che spesso vengono utilizzati per degli studi durante tutto il corso della loro missione, ha notato che in alcuni astronauti tendevano a formarsi diciamo i primi segni di una trombosi per come la circolazione sanguigna cambia in assenza di peso. Per alcuni astronauti questo non rappresentava un grosso problema perché il corpo riusciva a, come dire, sbrogliarsi da questa situazione pericolosa autonomamente. Per altri invece questo effetto è stato notato soprattutto durante delle ecografie che gli astronauti si prendono da soli alle carotidi. E questo naturalmente rappresenta un grosso rischio potenziale per la salute degli astronauti, specie quando saranno impegnati in missioni di lungo periodo, ma non a 400 km di altezza, dove anche nel caso più, tra virgolette, disperato, nel giro di poche ore si può salire a bordo di una Soyuz e venire recuperati dalle squadre di soccorso. Ma se siete nel percorso di andata verso Marte, non è che potete fare marcia indietro e tornare nel giro di poche ore. E quindi comprendere come il nostro corpo si adatti allo spazio e in un certo senso comprendere come non siamo progettati dall'evoluzione per vivere in quell'ambiente è molto importante. Questa scoperta ha portato poi ad alcuni astronauti, di cui non viene fatto il nome, all'obbligo di assumere dei medicinali per aumentare la fluidità del sangue e come posso dire, scongiurare o diminuire drasticamente la possibilità dello sviluppo di trombi, che naturalmente possono darvi dei problemi di salute molto seri. Tutto quello che vi ho detto è raccontato in maniera molto migliore e molto più puntuale con i link ai riferimenti agli studi della NASA proprio sulle pagine del post, quindi non vi resta altro che cliccare sul link che troverete nelle note dell'episodio.
E Marco, in questa missione di Luca sulla stazione spaziale parliamo molto delle sue attività, di queste attività extraveicolari per la riparazione di AMS, ma ci sono anche delle attività di routine molto spettacolari anche dal punto di vista della divulgazione. Quindi il video che ci mostri in questo link cosa visualizza, cosa mostra?
Ma devo ammettere, Paolo, che l'ho già fatto nel passato, io ho un po' il pallino per questi video e soprattutto se li fa Riccardo, perché Riccardo è un ragazzo silenziosissimo, umile, non spamma mai e secondo me su internet, a parte un paio di altri personaggi che probabilmente lavorano anche con macchine un po' diverse, è uno tra i più prolifici produttori di timelapse. E in questo caso abbiamo un timelapse creato, un sorvolo del Canada e dell'aurora boreale ripresa da sopra il Canada nel corso delle notti tra l'11 e il 17 novembre, quindi pochissimi giorni fa. Si tratta di immagini eccezionali non solo per la loro bellezza, ma anche per la loro forza divulgatrice in un certo senso, perché vi portano ad affacciarvi alla cupola o comunque al boccaporto dal quale gli astronauti possono, così alla fine della loro giornata di attività, affacciarsi e guardare verso la Terra e godere di questo spettacolo bellissimo, ma anche notare come per esempio proprio in questo momento si vede vicino ai bagliori verdi dell'aurora polare quanto sia sottile lo strato di atmosfera che racchiude tutta l'umanità e di cui dobbiamo prenderci estremamente cura. E vi invito ad andare a scoprire questo video e magari partendo da questo video scoprire l'intera playlist. Sono più di 200-250 i video creati da Riccardo con delle bellissime colonne sonore nel corso degli ultimi 2-3 anni, quindi davvero potete in una di queste sere d'inverno godervi magari su un grande schermo queste bellissime immagini. Grazie Riccardo e ringraziatelo anche voi. Se andate a vedere questi video mettetegli un pollice su o un mi piace o quello che preferite, ma per esprimere a lui la vostra gratitudine per le ore di lavoro che mette nella realizzazione di questi video.
Questi video li trovate, giusto per dare un punto di riferimento, sul nostro canale Astronauti, no, YouTube, Cast. Il canale YouTube di Astronauticast, sì, non sono su astronauticast.it ma sono sul canale YouTube di Astronauticast e c'è proprio la playlist ISS Timelapse, quindi potete andare a vederli lì.
E dicevo, un aspetto particolare di questo timelapse, non so se confermate la mia impressione, è che mentre normalmente nei video delle aurore boreali, in base nei timelapse delle aurore boreali, in base alle foto che scattano gli astronauti, naturalmente in genere questi fenomeni hanno un aspetto molto sfumato, diffuso, in questo invece l'aurora è particolarmente nitida, piena di dettagli. L'avete notato
sì,
anche
immagini
voi?
Molto belle, anche perché l'estensione dell'aurora è amplissima, occupa, come si vede in questo istante,
l'intero
la maggior
orizzonte.
Parte dell'orizzonte, quindi davvero ha fatto una bella scelta e naturalmente bravi anche gli astronauti che non a caso posizionano gli apparati fotografici sapendo che a volte vengono a crearsi le condizioni giuste per fotografie eccezionali che poi a terra vengono usate dagli appassionati come Riccardo per costruire queste animazioni.
E rimanendo con un altro link, con un altro video, Veronica, torniamo all'argomento attualità di questa missione, di queste settimane. Qual è?
Eccomi, nel link della settimana vi ho messo, come le due volte precedenti, il video di NASA della EVA-03, della terza attività extraveicolare, completo, quindi dalla preparazione al rientro poi nella stazione spaziale.
Un video che potete seguire con il moviolone e lo spiegone dell'Avero. Quindi rimaniamo con Veronica che nell'ultima rubrica ci dirà quali sono gli appuntamenti della prossima settimana spaziale con gli appuntamenti dell'Astronautica Agenda.
Allora, andiamo un po' a vedere. Se oggi è giovedì 5 dicembre... Domani, venerdì 6 dicembre, abbiamo il lancio dell'Electron Running Out of Fingers, che è tipo la terza settimana che ve lo diciamo, forse la seconda, continuano a spostarlo, forse domani alle 8, dalle 8.56 alle 10.22 c'è questa finestra di lancio dell'Electron. Subito dopo, alle 10.34 e 11, lanceranno la Soyuz 2.1A con la Progress MS-13 che vi dicevo prima. Ok, live su NASA TV sarà dalle 10.15 di mattina e il lancio invece alle 10.30-10.34. Invece, se siete radioamatori o se avete una radio da radioamatori a vostra disposizione, dalle 11.20 alle 17.40, sempre di venerdì 6 dicembre, ci sarà l'ultima sessione di SSTV, quindi quell'attività in cui dalla stazione spaziale vengono inviati dei segnali per cui vengono poi visualizzate poi delle immagini che potete caricare su un sito apposito che trovate all'interno dell'evento dell'Astronautica Agenda e magari richiedere il diplomino. Questa sessione di SSTV è stata decisa all'ultimo momento ed è durata da ieri, mercoledì 4, e fino a domani, venerdì 6. Nel mezzo di questa SSTV, alle 15, ci sarà un evento, un in-flight event, cioè un evento mentre un astronauta è in volo, con Luca Parmitano e i vincitori del premio Nobel. Sarà su NASA TV alle 15 e durerà, di solito durano una mezz'oretta, 20 minuti, una mezz'oretta questi eventi. Passando a sabato 7 dicembre abbiamo due lanci dalla Cina? No, sono dalla Cina, non lo so. Comunque dovrebbe esserci un lancio di un Kuaizhou 1A, con il satellite Gaofeng 2B, che è un satellite cinese per l'osservazione terrestre, e poi il lancio di un altro Kuaizhou 1A con un satellite Xingyun 2, che mi sa tanto di replica. Però questo satellite in realtà è per l'Internet of Things, quindi è un'altra cosa. Ma non lo so, i cinesi bisogna prenderli sempre con gli stecchini. Alle 7 dicembre alle 12.44 ci sarà un contatto ARIS con Luca Parmitano e l'Istituto Tecnico Industriale Pascal di Roma e l'Istituto Comprensivo Santa Lucia di Lipari, quindi sarà ascoltabile dall'Italia dalle 12.44 per un 10 minuti più o meno. Domenica 8 dicembre ci sarà l'attracco della Dragon CRS-19 che è partita questa sera e l'attracco avverrà, la cattura da parte del braccio robotico sarà alle 11.58 mentre l'installazione alle 14.30. Passiamo alla settimana prossima con lunedì 9 quando ci sarà l'attracco della Progress invece, la MS-13 e l'attracco è previsto alle 11.38. Poi martedì 10, che bello, una settimana veramente piena di eventi, fantastico. Dunque, martedì 10 c'è il lancio di un Soyuz 2.1B con un satellite Cosmos, GLONASS, Sì, questi satelliti, non lo so, sono sempre un po' difficili da gestire, perché tipo in agenda, nell'agenda privata, ne ho una ventina di questi lanci con nomi GLONASS M759, Huragan MN50, questo è un lancio, poi GLONASS M760, Huragan M61, non lo so, comunque potrebbe esserci questo lancio che potremmo vedere da Roscosmos attorno alle 9.30.
Probabilmente
GLONASS, sì. Invece alle 11.55 abbiamo un altro contatto ARIS, però questa volta è di Andrew Morgan con la Greenwood Primary School in Australia. Però sì, è ascoltabile dall'Italia perché il Telebridge sarà con la stazione di IK1 SLD. Quindi la solita del nostro amico Claudio Tim, che potete andare a vedere anche sul loro, sì, sul loro canale di YouTube. Comunque lo scriviamo su Twitter in concomitanza. Mercoledì 11 dicembre rientra in atmosfera la Cygnus? No, la Cygnus NG11 credo sia già rientrata qualche giorno fa. Non ho aggiornato questo dato. Credo sia già rientrata. Sapete che era una Cygnus che si era staccata dalla stazione spaziale il 6 agosto di quest'anno, ma poi è rimasta in atmosfera perché doveva compiere ulteriori esperimenti, doveva lasciare dei CubeSat.
In orbita è rimasta.
Sì, cosa ho detto?
In atmosfera.
Ah, no, è rimasta in orbita. Ed è rimasta in orbita fino ad adesso. E sì, teoricamente doveva rientrare in atmosfera mercoledì e invece mi sembra di aver visto che sia già rientrata. Sempre mercoledì 11, un lancio indiano, questa volta di un PSLV con il satellite RISAT-2BR-1. E alle 10.30, questa è una finestra di lancio dalle 10.30 a mezzogiorno e 30. E nel frattempo c'è un contatto ARIS con la città di Kursk. Ovviamente l'astronauta incaricato sarà Alexander Skvortsov, quindi uno dei due russi che c'è a bordo della stazione. Mentre sempre mercoledì 11 alle 16.05 ci sarà un altro in-flight event con Luca Parmitano che si collegherà con la conferenza COP25 delle Nazioni Unite. E anche questo sarà trasmesso sì su NASA TV dalle 16.05, sì, quindi magari l'evento inizierà un pochino dopo. Giovedì 12, prima del podcast, ci sarà un altro contatto ARIS con un astronauta che non sappiamo ancora chi sarà, ma la scuola la scuola interessata sarà la Woodridge Middle School del Missouri. Lo so che non vi ricordate assolutamente nulla di quello che vi ho detto, andate a scaricarvi l'agenda oppure consultatela su astronautinews.it in tre versioni diverse, oppure iscrivetevi a forum astronautico e allora in automatico vi appare sempre come primo post della vostra home.
Ed è arrivato il momento di accendere il motore per frenare, rientrare nell'atmosfera e concludere questa missione. Lo facciamo con i saluti all'equipaggio che mi ha aiutato per raccontarvi le ultime novità dello spazio. Cominciamo a salutare Veronica Remondini.
Ciao a tutti, da Veronica da Verona, speriamo di non avervi scocciato troppo questa sera, ma ci trovate sempre qui su Astronauticast e ci vediamo giovedì prossimo.
Salutiamo anche Marco Zambianchi, il podcast controller che potrebbe aiutarci con una sigla finale, per esempio.
Io ce l'ho, ma mi sono accorto che forse non ho condiviso l'audio. Vediamo, facciamolo in diretta, dai, così facciamo ridere tutti per le mie fantastiche capacità multimediali.
Allora, segui la procedura che abbiamo scritto insieme.
Esatto, condividiamo il tabbino, ma dobbiamo dire share audio. E adesso, come per magia, dovreste avere la sigla.
Allora, salutiamo ancora il nostro podcast, il podcast controller Marco Zambianchi.
Che cosa controlla? Non controlla niente. Un saluto a tutti quanti, grazie per la vostra pazienza e ci risentiamo la settimana prossima. Ciao da Marco Zambianchi da Darmstadt.
Da Milano invece vi saluta Paolo Amoroso, nonno Apollo, ricordandovi che fino alla prossima puntata potete seguirci e partecipare alle nostre discussioni su forumastronautico.it. E fino ad allora, ad Astra!
Trouble always seems to find a way to live inside my flight. My payloads and me remain alone. Underneath my blackish paint, a simple rocket so afraid, I'll try a system that will guide me home. Tower, please just hold me tight. I'm feeling so afraid tonight, 'cause I don't know if 3D printing works. It's just another lonely day on launch site, waiting for the team who makes me linger. Think about the moment when I will fly. I'm running out of fingers, running out of fingers.